Dalla Grotta delle Tarantole, un benvenuto dal Salento per questa terza puntata di Second Season, una rubrica di DAW, Digital Audio and Visual Window, che darà voce a sette artisti, sette voci che verranno installate nella grotta di Uluzzo a Nardò per mezzo di un bottone NFC che lì rimarrà per sempre. Da questo territorio oggi mi premeva iniziare con una frase che mi sta molto a cuore di un personaggio proprio di questa terra. Ossia del Leccese, da dove oggi stiamo trasmettendo. E la frase è di Carmelo Bene e recita quanto segue: l'arte è sempre stata borghese, consolatoria, idiota, mentecatta, stupida. Soprattutto è stata cialtrona e puttanesca e ruffiana. L'arte deve essere incomunicabile, l'arte deve solamente superare se stessa. Ecco, allora, questa frase mi interessa, poi lo capiremo nel corso della puntata, parlando con l'ospite di oggi. Oggi abbiamo un ospite che per caparbietà, onestà intellettuale e purezza di intenti amo definire un'eroina dell'arte contemporanea italiana. Chiara Battazzi, secondo te l'arte è borghese?
Ciao, ciao Alessio. La definizione che mi hai dato è fantastica. Allora, l'arte borghese, sì, certo, in qualche modo lo è. L'arte è assolutamente borghese, ma io in qualche modo non mi sento, nonostante sia un artista e quindi sia all'interno di un sistema, diciamo, dell'arte, non mi sento in questo caso di definirmi
Sì,
così perché.
anche perché diciamo che scusa, ti interrompo, ma solo per dirti che appunto la frase diciamo, parla degli artisti, ma probabilmente appunto, come giustamente dici, parla anche del sistema dell'arte, parla anche dei committenti che chiaramente sono quelli che
Certo.
fanno girare il mercato e quindi i committenti sono borghesi, gli artisti sono imborghesiti. Queste sono le domande che escono da questa riflessione di Carmelo Bene. E la domanda a te è. Non è casuale perché, proprio non perché tu sia borghese, ma al contrario, proprio perché nasci, operi e fondi progetti e operi in uno studio che è all'interno di un'ex corte industriale, quindi di un ambiente che tu vivi
Infatti.
appunto, diciamo con una particolare attenzione per la classe operaia, quindi proletaria, che operava all'interno di questo
Di questo
luogo.
contesto industriale.
Correggimi se sbaglio.
Sì, no, ma è così. È così. Per cui in qualche modo io non derivo, diciamo, da una famiglia borghese o da un sistema borghese, ma se tu vuoi più da un sistema operaio, ma
Assolutamente.
nel vero senso della parola, tant'è che poi appunto l'edificio che ho scelto appunto per portare avanti il mio lavoro è un'ex fabbrica industriale dove in parte ancora nelle fabbriche di fianco si produce ancora materiale tessile e quindi diciamo è chiaro che non mi ritrovo con un sistema dell'arte che è molto borghese, ma che, cioè, dal quale mi sento distante, ecco, sia da un punto di vista di origine mio, sia da un punto di
Sì.
vista poi di scelta di vita che sono andata poi a continuare a fare, che è appunto aprire uno studio all'interno di un contesto industriale, per cui dove ci sono operai, insomma,
E poi anche proprio questo tuo mettere il fuoco sopra appunto le classi operaie che operavano all'interno di queste industrie è anche evidenziato da un altro aspetto che mi aveva colpito molto quando nel 2018 ero venuto da te, che è la tua attenzione per la natura, la tua attenzione per le piante e la tua attenzione anche per la storia degli orti operai che appunto era una realtà lì a Prato anche in Val di Bisenzio.
sì, certo, c'è questa. Dal 2000, diciamo, dal 2005 ho aperto il mio studio in questo contesto ex industriale e poi dal 2016 è nato il desiderio di, diciamo, piantare, di creare, diciamo, una zona verde nella parte davanti allo studio, che in quel momento invece era un piazzale cioè, cementizzato, no? E l'idea era proprio presa da quest'immagine che ancora a Prato c'è, ma c'è anche in altri territori, che sono questi orti attigui alle fabbriche che fin dal 1800 venivano realizzati. L'imprenditore dava la possibilità agli operai di coltivare degli ortaggi in questi terreni, appunto interstiziali, vicino
Sì.
alle fabbriche dove lavoravano. E questa immagine che ancora oggi c'è in alcune fabbriche storiche qui del territorio di Prato, anche in Val di Bisenzio, mi colpisce molto perché c'è appunto in queste costruzioni una grande spontaneità, no? Una grande spontaneità di chi li cura, no? Di chi li cura, di chi se ne prende cura. Spontaneità proprio nell'usare dei materiali dove appunto poi vengono coltivate queste piante. Quindi nasce così l'idea di costruire questa sorta di orto industriale che poi appunto dove crescano ortaggi, piante spontanee, eccetera. Chiaramente questo viene poi diciamo arricchito negli anni da una conoscenza che con Andrea Vannini, che è un biologo ambientale del territorio, con il quale appunto collaboro per vari progetti, nel progetto TAI Toscan Art Industry che porto avanti dal 2015, sull'aspetto appunto delle piante spontanee che crescono all'interno delle rovine industriali del
Certo.
territorio, dove appunto la vegetazione si riappropria di questi
Eh sì,
spazi
perché
abbandonati.
esatto, questo è anche una delle cose, dei temi più belli sempre che hai affrontato all'interno di questa manifestazione che tu ormai da tanti anni, ogni anno, vinci con un bando per
Sì.
poter appunto realizzare il TAI, che significa la sigla che sta per Toscan
Toscan Art
Arti
Industry.
Industry. Appunto nella quale appunto uno dei temi è proprio questo, questa sorta di dialettica natura, industria, archeologia industriale, questo riappropriarsi della natura, di ciò che prima era attivo e tecnologico, tecnico.
Sì, in qualche modo è quello che la mia città ha come paesaggio, cioè c'è
Sì.
questo paesaggio,
E di
diciamo,
come anche si
attuale.
è, di come si, anche si è reinventata negli anni, chiaramente l'industria di Prato e della Val di Bisenzio, tematica che tu poi affronti all'interno del lavoro del TAI, che diventa un lavoro diciamo trasversale, dove vengono
Sì.
coinvolti artisti, ma non, appunto che poi va a interferire proprio nel tessuto urbano, sociale, dentro cui
Sì,
operi, se non sbaglio.
certo, assolutamente. Infatti, negli anni sono stati realizzati itinerari di archeologia industriale per aprire appunto questi spazi chiusi da tantissimi anni, aprirli allo sguardo del cittadino, cioè il cittadino è potuto rientrare all'interno appunto di luoghi che nella normalità trova chiusi e che comunque sono industrie che hanno fatto la storia della città. E il progetto appunto ha avuto e ha tuttora un'importanza abbastanza interessante proprio perché è un progetto che parla a un pubblico in maniera trasversale, cioè che non è solo per addetti ai lavori del mondo dell'arte, ma diciamo, parla a un pubblico più ampio di storici del territorio, coinvolge biologi ambientali, cioè studenti universitari,
Sì, perché c'è anche
esperti di
la parte,
architettura,
diciamo, di
cioè.
formazione che è molto spiccata, forse soprattutto nelle ultime edizioni, mentre prima, diciamo, magari era più centrata sul coinvolgimento di artisti. Adesso sì, gli artisti sono presenti, ma forse tutto è andato in una direzione appunto anche di formazione proprio.
Sì, praticamente ovviamente negli anni, tutti gli anni il progetto Tutti gli anni il progetto aveva un focus diverso, mantenendo questa sorta di legame tra il paesaggio industriale, l'archeologia industriale e l'arte contemporanea. E questo ovviamente nelle varie edizioni annuali si trasformava e prendeva, diciamo, assumeva. Alcune, cioè, alcuni cioè nel senso che puntava su alcune cose, che ne so, i primi 3 anni sono stati dedicati alla riapertura di grandi fabbricati a ciclo completo che avevano fatto la storia del territorio. Un anno è stato attuato una sorta di ricollegamento fra due territori che era Brasola e la Val di Bisenzio come origine delle prime industrie tessili lungo fiume.
Sì, perché tu da quanti anni porti avanti il progetto TAI?
Di quest'anno, se tutto va bene e viene realizzata, sarebbe la nona edizione. Per cui, insomma, sono diversi anni.
Mentre in Corte Genova tu ti sei installata nel 2005,
Nel
se non sbaglio. Sì,
2005,
sì.
sì, quindi sono circa 20 anni che ho lo studio qua e diciamo che il progetto SAI e tutti i progetti legati allo studio del territorio, all'indagine sul paesaggio industriale nascono da questa mia esperienza all'interno di un contesto industriale abbandonato che viene riattivato nel corso degli anni attraverso il coinvolgimento di varie realtà, associazioni culturali, artisti che poi si insediano all'interno della Corte di Via Genova, che oggi viene conosciuta come Corte di Via Genova e che diventa polo culturale fino al 2019. Dal 2019, dall'anno Covid in poi, la situazione ricambia ulteriormente e a oggi la Corte Industriale di Via Genova ritorna a essere un luogo industriale dove si produce la maggior parte cose artigianali, quindi cose produttive. Per cui diciamo che la storia, diciamo, della Corte di Via Genova ha fatto un giro completo, no?
Certo,
Cioè,
sì, la
diciamo.
missione ha avuto successo, ecco. Diciamo che non era scontato perché
In qualche modo sì.
riuscire sì, a mettere un occhio su questa realtà, anche valorizzandola in questo modo e farne uno strumento proprio culturale importante, è stato un lavoro veramente enorme e che io posso testimoniare. In senso oculare, perché ho fatto un'edizione nel 2018 e quindi ho visto quanta energia tutto questo ti comporta e il lavoro appunto che c'è dietro ogni anno e soprattutto la portata di gente che sono veramente spesso a volte migliaia, soprattutto quell'anno era veramente stata forse veramente una.
Perché te hai partecipato nel 2018, che è stata una delle edizioni più grandi del progetto SAI, appunto, che anche lì aveva tantissimi partner, associazioni, collaborazioni e inoltre non si svolgeva solo a Prato, ma coinvolgeva anche il territorio di Montemurlo con delle fabbriche attive, e per cui itinerari, laboratori, c'era il coinvolgimento delle scuole appunto, e anche delle mostre sul paesaggio industriale, per cui erano stati chiamati vari artisti, fra cui te, che ti occupasti appunto anche di una sonorizzazione, di un lavoro
Sì,
appunto
sì.
di
Di
sperimentazione sonora all'interno di un contesto, diciamo, di abbandono.
abbandono in cui mi ricordo che anche era stato importante il lavoro della città per quanto riguardava appunto la sicurezza. Mi ricordo che c'era la Croce Rossa, poi c'era.
Sì.
Insomma, perché appunto la portata era oltre che estesa, appunto la sicurezza diventava fondamentale perché erano centinaia, mi ricordo, gli avventori. Quindi diciamo che sei riuscita a coinvolgere il territorio dentro cui operi, quindi non solo per te stessa, ma anche per gli altri attraverso questo progetto che è il TAI, ma appunto il successo non riguarda solo questo progetto da te fondato, ma riguarda anche il tuo lavoro personale, di cui appunto mi preme adesso parlare e vorrei capire certe cose che io forse so, ma tante cose magari non so e questa è un'occasione anche per me di scoprirle. Volevo capire, Chiara, come tu sei approdata al tuo ciclo Still Life.
Still Life è praticamente cioè è un lavoro fotografico che io ho iniziato a realizzare dal 2019 a oggi e che comunque si rilega a tutto un uso della fotografia che ho sempre fatto all'interno del mio lavoro, da sempre, perché la fotografia esisteva all'interno del mio lavoro in forma diaristica, documentativa, ma anche di studio preparatorio per le installazioni. Dal
Sì, infatti,
2019 in
infatti mi
poi.
ricordo quando io ti conobbi, che era durante una residenza, si chiama, in Toscana, si chiamava Made in Finlandia, e mi ricordo appunto che la tua attenzione fotografica era proprio quella di documentare, in senso proprio documentaristico, gli oggetti per tirarne fuori quasi in senso animistico una storia, un'anima, attraverso proprio l'attenzione anche sulla stratificazione della polvere, di oggetti messi lì chissà da quanto tempo. E quello era appunto un approccio alla fotografia, antecedente sicuramente a questo nuovo ciclo, che è Still Life, in cui costruisci delle vere e proprie, chiamiamole, nature morte, in cui c'è un'attenzione anche alla luce naturale, insomma, un po' caravaggesche, se vogliamo.
E è una fotografia che cambia con le ore del giorno perché ovviamente il mio studio vive di luce naturale, per cui la fotografia riflette appunto questa luce naturale che cade sugli oggetti e che mi rende appunto delle composizioni molto scultoree e quindi quest'idea di natura morta, diciamo, diviene una fotografia che è opera a sé stante e che chiaramente sente molto questa parte installatoria mia, tant'è che nelle ultime mostre la fotografia, cioè, non viene esposta in maniera, diciamo, tra virgolette, come mostra fotografica, ma fa parte all'interno delle mie installazioni, appunto viene installata, cioè c'è questa parte, diciamo, di lavoro che la fotografia cioè, nel senso che all'interno delle mie installazioni vive anche, diciamo, la fotografia stessa. Non so se è chiaro, perché
Sì,
questo passaggio a
assolutamente.
volte è un po' più complesso, però nelle ultime mostre credo sia abbastanza evidente, anche nella mostra alla nazionale del 2022, che racchiudeva una serie di
E quello è
cicli
stato proprio,
fotografici dal
sì.
19. Diciamo che la fotografia viene messa in maniera installatoria all'interno dello spazio, perché primariamente sempre il mio lavoro indaga lo spazio, lo fa attraverso la fotografia, lo fa attraverso l'installazione, però diciamo che primariamente è lo spazio che suggerisce il mio modo di lavorare, ecco.
Certo, e quindi diciamo che questa mostra alla Galleria Nazionale è un po' diciamo, il suggello di questo ciclo, di
Trentasei.
fotografie, dove hai portato veramente un lavoro. Quante ne avevi portate di foto? Non... Mamma mia, 36 foto di dimensioni abbastanza anche
Grandi, 90,
grandi.
135, 70%. Sì, racchiudevano dei cicli fotografici dal 2019 al 2022, per cui erano diversi cicli fotografici che io avevo installato all'interno del corridoio Bazzani, che unisce le due ale del museo, che è un corridoio caratterizzato da questi grandi finestroni incredibili da cui entra una luce naturale fantastica, per cui si riflettevano anche sulla parete una serie di ombre e di luci, e la luce era fantastica perché mi ricordava appunto il mio ambiente di lavoro, dove appunto c'è questa grande luce, questi grandi finestroni industriali, per cui per me installare lì era perfetto.
Quindi tu anche nelle fotografie avevi utilizzato la luce naturale per fare.
Assolutamente, sì, sono tutte quelle foto lì, sono tutte scattate in studio da me, per cui riflettano la luce di questo spazio. E quindi all'interno di quel corridoio erano perfette, in più lo spazio era molto alto, per cui erano installate su tre livelli e diciamo era una quadreria, insomma, abbastanza presente, devo dire. E la mostra si chiamava Surplus, era a cura di Saletto Cincinelli, che è
Sì,
un curatore con cui lavoro da diversi
con
anni.
cui è una grande intesa intellettuale,
Sì, con
credo.
cui c'è un lavoro. Sì, le prime mostre importanti le ho fatte con lui, per cui è un rapporto che dura da tanti anni. Sì, questo.
quindi hai
Però l'altra
portato.
mostra, la Galleria Nazionale, anche quella è stata importante, che era quella del 2000, a cavallo fra il 2018 e il 2019. Invece lì, mentre questa, che era una personale nel 2022, diciamo, mi permetteva di riassumere un lavoro che va dal 2019 al 2022 di ricerca fotografica, in una collettiva curata da Ilaria Bussoni, sempre alla Nazionale, dove c'erano vari artisti. Io avevo uno spazio molto grande, anche lì sempre connotato da una grande luce naturale sulla zona di Via Gramsci, e anche lì ho avuto l'opportunità di racchiudere, cioè di portare e di riassumere un lavoro dal 2013 al 2018, che era quello oggettuale installativo, legato alla Wunderkammer, alla messa appunto in posa di tutta una serie di oggetti di uso quotidiano, domestici, e anche cose vegetali. E anche lì ho avuto, appunto, è come se queste mostre ti permettessero di mettere un punto rispetto al lavoro dove sei, rispetto alla tua ricerca. Per cui le reputo ovviamente due mostre estremamente fondamentali nel mio percorso lavorativo.
Sì. E poi si è approdata appunto adesso a quest'ultima mostra dove hai portato delle installazioni reali con oggetti veri.
Sì, questa ultima mostra si chiama Reverse e è a cura di Angel Moya Garcia, che mi ha invitato a fare un lavoro installativo all'interno della Tenuta dello Scompiglio a Vorno, in provincia di Capanno, Lucca, un posto
Ah.
magnifico dove ci sono vigneti, un paesaggio incredibile. E lo spazio in questo contesto era completamente diverso da dove io sono abituata a lavorare, perché non era internamente la mia sala espositiva uno spazio connotato. Io di solito riesco a lavorare, cioè lavoro negli spazi molto connotati, che hanno una stratificazione temporale, che hanno una storia, eccetera. E invece in questo caso lo spazio era completamente un parallelepipedo white, bianco, pulitissimo, dove io appunto ho lavorato sull'idea di archeologia della natura morta, cioè sull'idea di still life, ma su, diciamo, le origini, no, della natura morta, che nasce dietro al quadro come genere minore. E quindi ho lavorato su questa doppia faccia del lavoro. Quindi da una parte, diciamo, lo spazio era diviso asimmetricamente da una parete, da una quinta, da cui appunto si entrava dal retro di questa quinta. Si
Sì.
entra perché la mostra è fino al 17 dicembre, quindi è ancora
Ancora si può andare a
attiva,
visionarla?
si può visitare ancora, e si entra dal retro, diciamo, della tela del pittore, per cui dal retro di questa quinta, dove ho installato tutta una serie di fotografie di vario formato, di still life realizzate in vari anni. E si passa, diciamo, al davanti, che è dall'altra parte, dove appunto c'è installato un grosso specchio con una tenda e poi tutta un'installazione oggettuale realizzata con materiali prelevati e portati dal mio studio, che sono questi piccoli, famosi, piccoli, non tanto piccoli, quelli che io chiamo traslochi, perché appunto sono masse di materiale oggettuale che io dal mio studio porto all'interno di un nuovo spazio dove realizzo l'installazione e appunto inizio a combinarli, a metterli insieme, a realizzare appunto queste installazioni che riflettono un po' sull'organico, inorganico, e in questo caso in maniera specifica ovviamente sulla idea di natura morta, perché
Certo,
era questo il focus del lavoro.
sì, ho visto delle installazioni molto, veramente hai fatto un gran lavoro, molto bello.
Sì.
Quindi invitiamo tutti ad andarla a vedere ancora fino al 17 di novembre alla Tenuta dello
No,
Scompiglio.
dicembre,
Ah,
dicembre.
17 dicembre. Ah, quindi,
Sì.
perfetto, perfetto. Bene, senti Chiara, c'è qualcosa che ti preme dire ancora?
No, non saprei, dimmi te, chiarimi
No,
te,
se
non
vuoi,
è.
no, allora, perché, allora, come ben sai, poi alla fine di queste puntate mandiamo in onda l'audio che poi verrà diffuso da questa famosa grotta di
Ok.
Tarantole, che è una sorta di, a volte musica, a volte registrazione audio, un suono, una voce, oppure appunto un suono ambientale che l'artista ha voluto registrare per appunto diffonderlo da questa grotta. Quindi anche Chiara Bettazzi ha realizzato una traccia. In realtà sono tre tracce audio che mi pare tu abbia registrato proprio nella corte di Via
Sì,
Genova,
dove ho lo studio.
dove hai lo studio. Quindi volevo capire che tipo di registrazione hai fatto, come l'hai fatto, perché hai pensato a questo.
Ma allora, diciamo che ho pensato a questo perché è il luogo che prediligo in assoluto, cioè il mio spazio di lavoro è anche il mio spazio vitale dove vivo, dove ho scelto di lavorare e dove ho scelto di investire, diciamo, un progetto di vita, no? Cioè, per cui
Sì.
era, diciamo, la registrazione riflette. Il suono che io sento quotidianamente nel mio contesto preferito, cioè che è quello ideale, dove io appunto sto la maggior parte del tempo, ed è appunto questo contesto industriale per cui ci sono rumori urbani, fabbriche industriali, cioè un po' un mix di cose che si sentono. E quindi mi sembrava appunto interessante inviarti questo anche perché è un suono che in qualche modo se conosci perché sei venuto qua, hai
Eh
fatto il
sì,
TAI, hai partecipato al
sono stato anche
TAI e
diversi giorni,
conosci questo
quindi
spazio, conosci
sì, è
questo luogo, per cui mi sembrava avevi fatto anche un lavoro tu stesso
vero,
su questa cosa,
su
per
questi
cui mi
suoni
sembrava
proprio, sì.
interessante restituire a livello temporale, no? Lo stesso in qualche modo un suono che in parte conosci.
Va bene, Chiara, quindi niente, siamo tutti curiosi dopo che ci hai parlato in questo modo entusiasta dello spazio di Corte Genova e di sentire queste tre registrazioni. E Chiara, veramente ti ringraziamo
No, grazie a te, figura,
che
sì, mi ha fatto
sei
molto piacere.
stato veramente molto importante avere il tuo punto di vista e conoscerti meglio perché sai quello che penso di te. E quindi ti
Grazie.
abbraccio e ci vediamo. Ti invito a restare un attimo in zona perché appena finiscono le tre registrazioni che mando, poi volevo parlarti di una cosa. Ok,
Perfetto.
ti
Ok.
ringrazio. Ciao.
Grazie, ciao.
Grazie, Chiara.
Ciao,
Ciao.
grazie mille.
Grazie. Ok, allora mandiamo la prima registrazione di Chiara. Grazie a tutti e alla prossima puntata di Do.